Stream Studios.
Quindi quando è stato dimesso, cioè, sapevo che sarebbe andato a casa a morire.
Ok.
Forse lui era consapevole.
Era consapevole, lui ti ha detto qualcosa in particolare prima di...
Proprio quello che si diceva prima, tu impari a conoscere i pazienti da uno sguardo. E quando lo vedi che cambia, che non ha più la stessa luce di prima, tu hai capito che ha capito che cosa sta succedendo.
Passiamo gran parte del nostro tempo ascoltando storie. Storie di persone e delle loro esperienze, incluso anche il loro vissuto nel mondo professionale. In questo podcast ascolterete le storie di persone che tutti i giorni svolgono lavori particolari. Esperienze legate a mansioni insolite e con esse i rischi, i dilemmi morali, il compenso economico e le motivazioni dietro alle loro scelte. Sono Giovanni Cassone. Benvenuti in Skills. E tu cosa fai nella vita?
Oggi per la prima puntata di Skills abbiamo una specializzanda in oncologia e lei si chiama Francesca Pante. Ciao Francesca, benvenuta.
Ciao, piacere, sono Francesca e sono una specializzanda di oncologia del secondo anno e lavoro presso lo IOV di Padova con anche attività presso altre sedi come l'ospedale Caffoncello di Treviso.
Una piccola premessa prima di cominciare, molte persone, molti ascoltatori magari ascoltando questa prima puntata di Skills potrebbero chiedersi ma perché non parlare di questa tematica, cioè di come viene comunicata la diagnosi di un tumore ad un oncologo che magari fa questa professione, che pratica questa professione da tanti tanti anni. A questo punto, dimmi se sei d'accordo, chiaramente Francesca, io ho deciso di chiamare te essendo specializzanda proprio perché secondo me hai una sensibilità diversa e magari dai anche un peso psicologico a ciò che comunichi al paziente diverso rispetto a quello magari dei tuoi colleghi, proprio perché lo fai da poco, perché sei appunto una, si può dire, apprendista in oncologia, si usa questa parola, oppure tirocinante, dimmi un po'.
Si usa proprio il termine specializzando.
Specializzanda, ok, correggimi, ok. Entriamo un po' nel tuo lavoro, entriamo un po' all'interno del reparto oncologico. Io partirei da una domanda, diciamo, un pochino base. Che cos'è l'oncologia? Nel senso, spieghiamo alle persone che ci ascolteranno di che cosa si tratta effettivamente l'oncologia.
Allora, l'oncologia è una specializzazione medica. Come sapete, ci sono tanti tipi di specializzazioni perché fortunatamente con il tempo la medicina è diventata sempre più ultra specialistica e l'oncologia, che ha subito delle enormi evoluzioni negli ultimi anni, si occupa principalmente, più che di fare diagnosi di tumore, si occupa di quello che è dopo la diagnosi di tumore.
Certo.
Quindi il percorso che dovrà affrontare il paziente sia dal punto di vista terapeutico che eventualmente chirurgico, ed è una disciplina altamente trasversale, cioè nel senso che abbraccia altre discipline e si basa soprattutto sulle discussioni multidisciplinari, ossia sul confronto con chirurghi, radioterapisti, radiologi, medici nucleari, palliativisti, per la presa in carico del paziente e avviarlo al miglior percorso, se prima chirurgico,
certo,
o prima terapeutico. E poi si occupa anche di quello che è purtroppo l'aspetto del fine vita, che poi viene lasciato un po' a testimone i medici delle cure palliative.
Quando e come hai deciso di diventare oncologa? Quindi, e perché soprattutto tra tutte le branche della medicina, che insomma ne ha migliaia, perché proprio oncologia?
Allora, è una domanda interessante, nel senso che anch'io spesso mi faccio questa domanda e rimurgino sulle mie scelte, e credo che sia giusto. Partendo dagli arbori, ho scelto di fare medicina perché nella mia famiglia ho avuto la fortuna di avere dei familiari che, pur non occupandosi del campo medico, si occupano dell'aiuto del prossimo. Sono molto sono all'interno della chiesa, sono dei missionari in Africa e già da piccola, tramite loro, sono entrata a contatto con la povertà e l'aiuto estremo. E durante la crescita ho maturato questa consapevolezza di voler fare qualcosa di più, e quel qualcosa di più nel mio caso si è trasformato nel scegliere di fare medicina. Durante il percorso in medicina mi sono ovviamente confrontata con tutte le specializzazioni possibili, però alla fine ho scelto di fare oncologia anche in considerazione delle esperienze personali, perché in adolescenza mia madre si è ammalata di cancro al seno e fortunatamente è andato tutto bene, è stata seguita dagli ottimi medici, per cui ancora oggi posso condividere con lei, ecco, le gioie della vita.
Certo.
E allo stesso tempo ho vissuto anche invece la morte di mio nonno, che non è riuscito a superare i due tumori che gli sono stati diagnosticati, e quindi per questo motivo mi sono sentita in dovere di scegliere di fare questa specializzazione, purtroppo poco considerata per dei fattori da un lato economici e dall'altro anche psicologici, di complessità.
Certo, ma forse anche un po', mi permetto di dire, forse anche dal punto di vista scaramantico, cioè c'è qualcosa legato un po' al retaggio culturale, nel senso che sì, non faccio oncologia perché invece no.
Esatto, diciamo che confrontandomi con i miei colleghi più giovani, proprio ad oggi, ricollegandoci a quanto abbiamo detto prima, la medicina è ultraspecialistica, si possono veramente scegliere le cose che possono anche essere più remunerative e permettere di godere uno stile di vita migliore.
Certo.
Che in Italia purtroppo il sistema sanitario, come sappiamo, sta un po' tracollando.
Assolutamente.
Quindi scegliere di fare oncologia a volte viene visto come un scegliere di fare qualcosa di, tra virgolette, meno utile, nel senso che hai un successo terapeutico minore ed è come dire vado a trattare dei pazienti che, secondo l'opinione comune, necessariamente vanno incontro a un exitus breve.
Certo, okay.
Invece non è assolutamente così, nel senso che poi ne parleremo anche appunto durante la puntata, è un lavoro molto importante perché ce n'è veramente tanto bisogno, soprattutto visto che vengono fatte sempre più diagnosi e ci sono sempre più opportunità terapeutiche che permettono una cronicizzazione della patologia e molte volte anche una guarigione completa.
Beh, a questo punto secondo me possiamo toccare un po' quello che è il fulcro fondamentale della puntata, cioè nel senso come un oncologo comunica al paziente la diagnosi di tumore, ma soprattutto cosa si nasconde dietro la diagnosi di un tumore dal punto di vista di un medico.
Certo. Allora, diciamo che, come dicevo all'inizio, in oncologia giungono dei pazienti che hanno già teoricamente la diagnosi di tumore, quindi la diagnosi spesso viene comunicata dallo specialista che l'ha preso in carico. Faccio un esempio.
Certo.
Un paziente con tumore al polmone viene seguito in pneumologia, fanno la biopsia e viene comunicata la diagnosi.
Ok.
Poi abbiamo quei casi in cui invece il paziente giunge presso di noi, magari ricoverato da pronto soccorso in reparto, e viene fatta diagnosi proprio presso i nostri reparti, quindi siamo noi a comunicare. Però diciamo che indipendentemente da quando viene comunicata la diagnosi, il paziente quando giunge in prima visita oncologica, nonostante sia già stata comunicata, spesso forse c'è una tendenza a non aver capito, un voler non capire quello che è stato comunicato.
Forse anche un po' per difendersi,
esatto,
no? Come barriera.
Esatto, si trattano anche a volte di meccanismi psicologici di non accettazione, oppure anche per, diciamo, volontà dello specialista che ha preso in carico il paziente, viene comunicata la diagnosi in maniera parziale, anche per, tra virgolette, mancanza di competenze, nel senso che preferiscono che sia l'oncologo a spiegare meglio la diagnosi e quindi comunicare al paziente di che cosa affetto e le caratteristiche del tumore. Quindi in prima visita c'è sempre quella novità legata al ok, oggi vado dall'oncologo perché ho il tumore.
Okay.
Mentre fin tanto che non giungono da noi, sanno che il problema c'è, però forse viene sottostimato, viene in parte negato.
Ma magari, cioè, la penso un po' dal punto di vista personale, mi verrebbe da pensare perché proprio a me, forse, no?
Certo.
E quindi faccio un po' fede alla speranza, no?
Certo.
Ma magari non si tratta di assolutamente nulla. Però... come, cioè, ok, come viene affrontata dal paziente? Nel senso che la comunicazione avviene, ti dicevo prima, lo dicevamo a microfoni spenti, la comunicazione avviene su due piani diversi. Generalmente io sto parlando con te in questo istante, siamo sullo stesso livello. Nel momento in cui il paziente viene da te, nel momento in cui so che qualcosa non va, il paziente dice ok, sono consapevole che c'è qualcosa in me che non va, io cerco da te rassicurazione, cioè il medico, l'oncologo o l'oncologa, secondo te, riesce a rassicurare, per quanto la situazione possa essere difficile, ma riesce a rassicurare il paziente?
Allora, questa è una risposta complicata, nel senso che l'oncologia, a differenza delle altre specializzazioni, senza nulla togliere agli altri colleghi, si basa molto sulla sensibilità individuale.
Sì.
Perché la comunicazione in qualsiasi campo è la cosa più complicata, e fare una comunicazione di diagnosi e in particolare dello stadio di malattia, cioè della gravità, a che punto siamo col tumore,
okay,
è molto complesso. E proprio perché è individuale, ci sono dei medici che hanno delle capacità maggiori personali di rassicurare il paziente, cioè di oggettivizzare la situazione e dire il problema è questo, però lo affrontiamo insieme, ci sono varie opzioni di cura, e questo permette al paziente di sentirsi in mani sicure, si sente di affrontare il percorso veramente insieme. Ci sono dei medici che magari potrebbero avere un approccio tra virgolette più freddo, anche proprio per loro,
per carattere magari,
esatto,
okay,
e per loro anche magari scelte personali, perché non siamo noi a poter giudicare qual è il miglior metodo di comunicazione,
certo,
perché in fondo, per quanto possano esserci delle linee guida, dei percorsi, fondamentalmente comunicare la diagnosi è sempre un momento molto drammatico.
Ogni caso a sé,
esatto. Quindi spesso è anche una questione di feeling, ci sono dei pazienti con cui si entra in sintonia da subito, dei pazienti che magari entrano in sintonia con il mio collega, cioè nascono proprio delle dinamiche a volte anche un po' personali in questo senso, per cui sì, in questo senso la domanda è un po' complessa, perché trovare il metodo corretto di comunicazione non è facile. Da un lato non dobbiamo alimentare false aspettative, perché illudere il paziente è la cosa peggiore del mondo. Il paziente deve essere consapevole della sua situazione senza però sfondare in quella che è la gravità assoluta, altrimenti rischiamo di ottenere l'effetto destruente, per cui il paziente si sente demotivato, dice sono così grave, ma quanto mi resta da vivere, che è okay, quello che non vogliamo ottenere.
Qual è la prima cosa che generalmente viene detta da un paziente? Chiaro, ogni paziente è a sé e quindi ognuno interiorizza, metabolizza la cosa in maniera diversa. Però ci sarà un'espressione, un qualcosa che viene ripetuto da tante persone, cioè la solita frase, la solita parola,
certo,
c'è un qualcosa che viene ripetuto?
Sì, allora, in genere, ripeto, io porto il mio
certo,
esempio anche sulla base dell'opportunità che ho presso il centro in cui lavoro di rapportarmi con diversi tipi di specialisti.
Certo.
Quindi ho visto un po' tutti i metodi. In genere il paziente entra in ambulatorio accompagnato dal familiare, a volte purtroppo da solo, e si siede. In genere la domanda migliore da fare è: buongiorno signor Rossi,
okay,
per esempio,
sì,
come sta? Io, piacere, sono la dottoressa Pante, cosa mi racconta? E il paziente dirà, cosa vuole che le dica? Siamo qua, insomma.
Cioè, c'è questa cosa qui, no?
Esatto.
Okay.
E dice, come faccio a dirle come sto, se sono qua perché ho un tumore o qualcosa di simile, nel caso in cui il paziente già lo sappia.
Qualcuno ha mai avuto una reazione aggressiva a questa domanda?
Allora, reazioni aggressive...
Chiedermi come sto,
sì,
quando
certo,
appunto sai che sono,
sì,
qui?
Sì, allora, ci sono queste reazioni del tipo come vuole che stia, però detto proprio in maniera a volte anche un po'...
burbera, forse.
Esatto, burbera. Ed è assolutamente comprensibile. Per cui lì sta anche alla sensibilità e la esperienza dell'oncologo saper mediare la tensione, dire lo so... posso capire, ma siamo qui apposta per fare una chiacchierata, altrimenti cosa ci vediamo a fare?
Ah beh,
e quindi il paziente magari già lì cambia postura, si mette lì, tira fuori le sue cartine e magari diciamo facciamo un passo indietro, mi racconti un po' che patologia ha avuto, in famiglia si è sposato, ha figli, l'età, insomma si cerca un attimino di gettare le basi anche per poi costruire il percorso clinico, che però anche dal punto di vista psicologico secondo me crea quel preambolo per creare anche un rapporto e capire l'atteggiamento del paziente, il suo carattere e tanti aspetti. E poi entriamo nel vivo della comunicazione dicendo, allora abbiamo visto un po' la sua situazione, lei ha avuto l'esordio con, ha fatto questo esame diagnostico e purtroppo alla fine è uscito che abbiamo un tumore.
Ok.
E spieghiamo il tipo di tumore e se il tumore è localizzato oppure è andato a distanza e ha metastatizzato, esatto.
Okay.
Poi lui ci farà delle domande, certo. Ovviamente un po' nella confusione, anche a volte alla rinfusa.
Ma mi aspetto che magari qualcuno possa chiedere la classica domanda: quanto tempo mi rimane da vivere?
Esatto.
No? Poi dipende anche tipo dal tumore. Cioè...
Esattamente. Infatti anche ricollegandoci a quanto accennato prima, è una domanda complessa perché ormai nell'oncologia ci sono degli scenari estremamente ampi, sia in base all'istologia del tumore, sia appunto alle caratteristiche molecolari fenotipiche, quindi la presenza di recettori o meno, di mutazioni target e lo stadio di malattia. Quindi è una domanda estremamente complicata che va sempre contestualizzata al tipo di tumore. Questa domanda, quanto mi resta da vivere, è la classica domanda che ci viene fatta praticamente sempre, a cui non veramente è complicato rispondere. A meno che non siamo di fronte a delle situazioni chiaramente prognosticamente negative, come un tumore del pancreas metastatico, dove la prognosi media è tra 6 mesi, 1 anno, e già 1 anno è complicato ad arrivarci. Quindi, però, dire al paziente le rimane da vivere 6 mesi non è sicuramente la soluzione, quello che ci permette di avere anche uno spiraglio terapeutico e diciamo anche psicologico per il paziente per affrontare il percorso, perché ricordiamoci che in oncologia non dobbiamo solo curare il tumore, ma dobbiamo curare anche la persona.
Quindi l'oncologo o l'oncologa in questo caso fa anche un po' da psicologo?
Certo, io credo che se si sceglie di affrontare questo percorso sia imprescindibile fare una riflessione personale, si sia anche portati per la comunicazione e anche il supporto psicologico, perché ci sono delle realtà lavorative,
certo,
che hanno tutti i servizi del mondo, lo psicologo per i pazienti che è attivo, ma ci sono delle realtà dove lo psicologo è ospedaliero, quindi non è oncologico. Quindi tu come oncologo sei incaricato anche di questo aspetto, che è imprescindibile dall'attività clinica di cura, perché con il paziente dobbiamo creare un rapporto di fiducia e soprattutto scatenare in lui la volontà di affrontare, perché fondamentalmente questa per loro è una vera e propria battaglia. Quindi l'aspetto psicologico del paziente nell'essere determinato a dire: voglio affrontare questa malattia, la voglio curare, voglio crederci fino alla fine, è fondamentale, perché
certo,
quando le cose si fanno complicate, per esempio non c'è una risposta alla terapia come ci aspettiamo, è necessario cambiare linea di trattamento, oppure ho una complicanza durante il trattamento per cui devo sospendere transitoriamente le terapie, procedere con un ricovero, è chiaro che la forza di volontà del paziente nell'andare avanti è quello
inizia
che
a calare un po'.
Esatto, è quello che però ci permette e ci motiva anche di andare avanti con i trattamenti. Un paziente che non vuole curarsi non può essere curato, perché il paziente ha il libero arbitrio di scegliere,
certo,
il proprio percorso, ed è giusto anche rispettare le volontà. Quindi in questo senso il paziente nella sua psicologia è parte integrante del percorso di cura.
Ma prima mi hai detto che nel momento in cui dai una notizia, comunichi la notizia di diagnosi di tumore ad un paziente, molte volte la risposta è anche burbera. Quindi ti è mai capitato nella tua poca esperienza, ecco, sempre, perché ricordiamo appunto sei una specializzanda in oncologia, ti è mai capitato di ricevere una reazione aggressiva dai pazienti, tipo come se non riuscissero a capire, che abbiano messo in discussione la tua parola non solo in qualità di dottore, in qualità di medico, ma soprattutto, perché purtroppo è un tema ricorrente, anche in qualità di donna?
Sì, certo. Allora, diciamo che fortunatamente mi è capitato veramente poche volte, e anche facendo ambulatorio con le mie colleghe più grandi è abbastanza raro.
Okay.
Forse perché l'oncologia già di base seleziona e il paziente arriva già demoralizzato, quindi è lì per mettersi nelle tue mani. A differenza, magari mi collego anche agli avvenimenti recenti rispetto a un pronto soccorso, dove magari il paziente arriva che sta male, ma tutto sommato in una situazione grave, magari nel momento caotico si sente più in diritto, tra virgolette, di aggredire il personale sanitario. Invece da noi il paziente arriva già più tranquillo, ha metabolizzato un pochettino, viene lì perché dice non ho alternative, quindi mi devo affidare a te. Quindi, fatta questa parentesi, capita, e soprattutto come donne noi siamo un po' meno considerate. Spesso capita che facciamo l'ambulatorio magari del collega uomo, che quel giorno magari è assente, e ci sono pazienti, sia uomini che donne, che dicono dov'è il mio dottore o il professore, dandogli addirittura l'appellativo di professore, come fosse un universitario, che magari non è.
Perché si crea una certa affinità con il dottore, quindi a quel punto faccio fatica magari a fidarmi di una persona che non conosco.
Sì, ma anche per, proprio in quanto donne può capitare che vedano l'uomo come più
predisposto per...
Sì, esatto, più, c'è, cioè, più reverenzialità nei confronti del sesso maschile. Al contrario, ho anche tantissimi esempi invece di pazienti, soprattutto uomini, che hanno un'estrema fiducia e rispetto nei confronti anche di noi dottoresse, che ci appellano sempre come dottoresse piuttosto che signora o signorina, cosa che capita soprattutto con i signori di una certa età. Però non, personalmente non è una cosa che mi fa sentire, non lo so... meno professionale, no. O no, assolutamente, io sono una persona estremamente flessibile che contestualizzo, posso capire anche che soprattutto nei pazienti di una certa età ci può essere questo retaggio culturale in cui l'uomo era visto come il medico e la donna più come l'infermiere, quindi non la prendo come un'offesa personale.
No, esatto, infatti stavo...
Bisogna avere anche secondo me l'intelligenza a volte di saper gestire le situazioni.
Ma se potessimo fare una percentuale, quanti giovani vengono in ambulatorio rispetto magari a quanti anziani più vecchi di te? Cioè, ci sono tanti giovani, arrivano tanti giovani per problemi legati magari proprio al tumore?
Allora, diciamo che dipende molto dal centro. Nel senso che se consideriamo dei centri maggiori, per esempio istituti di ricerca, okay. Sicuramente abbiamo una percentuale di pazienti giovani, dove giovani posso intendere tra i 20 e i 40 anni, okay. Cioè i pazienti che non sono, diciamo, più pediatrici, fino ai 40-45 anni. Magari nei centri di periferia i pazienti tendono ad avere un'età media più alta, proprio perché il giovane viene inviato quando possibile anche all'istituto di ricerca per offrirgli o delle migliori soluzioni di cura, inserimenti in protocolli, oppure proprio per il tipo di tumore, faccio per esempio i sarcomi nei pazienti giovani, che spesso purtroppo hanno 18, 19, 20, 21 anni, devono essere sempre portati all'attenzione di centri dove questa patologia, che comunque non è frequentissima nella popolazione, sia studiata e gestita da esperti. Quindi pazienti giovani sì, ne vedo, soprattutto in reparto, capita di vederli, per esempio nell'istituto dove mi sto specializzando spesso capita di avere pazienti di 18-19 anni che stanno in ricovero 3-4 giorni per fare i cicli di terapia lunghi, per cui non possono fare l'accesso in day hospital, e purtroppo abbiamo anche pazienti che hanno già delle situazioni molto drammatiche, soprattutto pazienti con melanomi, che hanno già metastasi cerebrali, dove okay, veramente certo. Ti interroghi il perché.
Quando abbiamo parlato al telefono prima di incontrarci oggi, tempo fa appunto mi hai detto che, anche se non sembra così, all'interno dell'ambulatorio, all'interno del reparto si respira tanta vita.
Certo.
È una frase che mi è piaciuta davvero molto e che volevo riaffrontare, no, in questa prima puntata. Che cosa significa che viene respirata tanta vita, tanta voglia di vivere?
Allora sì, rispetto all'ambulatorio, il reparto è una dimensione dove si costruiscono molto di più dei legami, perché i pazienti li vediamo ogni giorno per una settimana, due, tre, un mese. Quindi impariamo a conoscere le loro ansie, le loro paure, e impariamo a riconoscere come stanno da uno sguardo.
Certo.
E questa cosa è estremamente bella. E all'interno del reparto i pazienti proprio ti trasmettono questa voglia di vivere, c'è un aggrappamento alla vita che è qualcosa di impressionante, che si può percepire solo se si vive. si condivide tanto, ti raccontano delle loro situazioni familiari, personali, di quali sono appunto le loro paure, di quali sono le loro speranze. E quindi ti trovi, oltre a fare il giro visite medico, anche scherzare e ridere.
Per esempio, è una cosa molto molto
bella. Sì, esatto. Io credo che sia importante portare il sorriso e tanta voglia di vivere, perché è quello che permette proprio di affrontare la difficoltà che c'è, soprattutto nel reparto, dove i pazienti tendenzialmente stanno molto peggio rispetto che quelli che vanno in ambulatorio per ovvi motivi. E per esempio io ho legato molto con una ragazza molto giovane, che ogni volta che viene in reparto mi racconta cosa ha fatto, qual è il suo programma, e l'ho vista, diciamo, non solo migliorare, speriamo insomma che guarisca, perché ci sono degli ottimi indicatori che ci fanno dire che sta guarendo, però l'ho vista anche crescere come persona, ho visto un'evoluzione da una bambina a una donna.
Beh, credo che comunque l'esperienza di un tumore ti faccia cambiare, no? Possa, esatto, farti cambiare, quindi sicuramente non sei più la stessa persona di prima. Molto bella questa cosa che hai detto riguardo all'affezionarsi ad una paziente, che in questo caso, come si chiama lei?
Si chiama Giorgia.
Giorgia, quindi insomma salutiamo Giorgia e le auguriamo tutto il meglio. Ti è mai capitato di affezionarti ad un paziente che purtroppo non ce l'ha fatta?
Certo, e è successo anche recentemente. E anche quando stava andando a casa, perché poi appunto cerchiamo, quando i pazienti sono arrivati verso il fine vita, se il paziente è giovane, le condizioni cliniche e la famiglia lo permettono, cerchiamo sempre un rientro al domicilio.
Beh, certo.
Anche per il paziente, per morire nella sua casa, nei suoi affetti, tutto quello che lo circonda e lo fa sentire più amato, perché una transizione verso l'hospice è sempre una transizione verso un ambiente semi-ospedaliero, quindi bisogna anche riconoscere le volontà del paziente e della famiglia. E quindi quando è stato dimesso, cioè, sapevo che sarebbe andato a casa a morire.
Ok.
Forse lui era consapevole.
Era consapevole, lui ti ha detto qualcosa in particolare prima di...
Proprio quello che si diceva prima, tu impari a conoscere i pazienti da uno sguardo, e quando lo vedi che cambia, che non ha più la stessa luce di prima, tu hai capito che ha capito che cosa sta succedendo. E quelle sono le situazioni più complicate, nel senso che lui ti dice: so dove sono arrivato, so che non c'è più nulla da fare. E in quella situazione puoi cercare di dire: ma no, non dire così, secondo te abbiamo fatto tutte queste cose per niente. È complicato, perché da un lato non vuoi illudere, però non è nemmeno giusto creare più dramma di quello che c'è già. Quindi questo paziente, quando l'ho visto andare via, non aveva la stessa luce negli occhi di quando era entrato, e è stato molto molto duro, nel senso che poi dopo qualche giorno ho saputo che era purtroppo deceduto, e ti lasciano dei vuoti. Io dico sempre che anche se sono giovane, quello che dicevi all'inizio, non voglio mai perdere la sensibilità di, diciamo, tra virgolette, di emozionarmi per un paziente a me caro che viene a mancare. Non voglio perdere la sensibilità di comunicare una diagnosi. Cioè, voglio dare la stessa dignità sentimentale ad ogni paziente che incontrerò nella mia vita. In questo ho dei grandi esempi di medici che fanno questo lavoro da 30 anni. E ancora capita che quando un paziente loro non ce la fa, si emozionano, piangono, certo, perché poi tra di noi, anche se magari appunto non sembra, perché i pazienti ci vedono tra virgolette distanti, poi noi ci stiamo male. A me capita di andare a casa e mentre torno in macchina farmi il piantino. E credo che sia giusto, perché appunto, ricollegandomi a quanto ho detto prima, mi fa ricordare che non devo mai perdere la sensibilità e le emozioni per ogni paziente, perché tutti hanno una loro storia, la loro vita, e non dimentico mai i loro nomi, i loro volti, i loro sorrisi, l'impegno che ci hanno messo, la certo, loro famiglia e tutto quello che è stato. Comunque cioè, rimane una parte di te che non potrai mai cancellare.
Hai mai avuto bisogno di supporto psicologico? Cioè, ci sono stati dei giorni in cui veramente non ce la facevi? Cioè, hai mai pensato: voglio mollare?
Questa è una domanda che spesso mi faccio anch'io, nel senso che a volte quando devo dare soprattutto delle comunicazioni difficili o vedo appunto perdere dei pazienti a cui mi sono affezionata e sembra che le cose all'improvviso vadano tutte male, perché purtroppo ci sono dei periodi anche in reparto dove i pazienti si concentrano tutti quella settimana e vanno tutti male, certo. E magari si vedono morire persone di 40-42 anni, giovani con figli piccoli, cioè, ed è veramente un dramma interiore per tutti, cioè indipendentemente dall'esperienza, anche per il direttore.
Però non è colpa tua.
Esatto, non è colpa nostra. E poi ci sono invece magari periodi dove la settimana è migliore, i pazienti stanno meglio, ecco. Quindi quando ci sono questi momenti di dramma, a volte ci si domanda: ma ce la farò a fare questo lavoro per tutta la vita? Ma che senso ha curare? Che senso ha la vita se deve andare così? Perché noi siamo prima di tutto esseri pensanti, quindi è naturale pensarlo, e non siamo dei robot che pensano solo alla paziente come la sua malattia, ma lo pensiamo appunto in primis come persona. Quindi quando ci sono queste situazioni, fortunatamente io credo che soprattutto nella realtà lavorativa dove sono ora c'è molto confronto con i colleghi, nel senso che si condivide questo dolore, esatto,
certo.
Ci si confronta e si dice oggi ho visto morire il paziente, sai, ho detto la comunicazione familiare di X che magari è seguito dal tuo collega, però credo che tutto sommato non ci si lasci proprio totalmente andare fra di noi, ognuno vive e interiorizza la sua sofferenza in maniera personale, e proprio a questo proposito le strutture ospedaliere mettono a disposizione in generale per i medici in generale esiste la figura dello psicologo. Ci sono delle realtà lavorative appunto come lo IOV di Padova che hanno anche degli psicologi proprio che sono che lavorano solo nel campo dell'oncologia, quindi sono più orientati anche in questo senso. In particolare io ho avuto il piacere di lavorare con una psicologa molto brava con cui riuscivamo a costruire dei bei percorsi anche con il paziente e anche personali, ci confrontavamo nella comunicazione e per me è stato motivo di grande crescita. Credo che proprio ricollegandomi a questo, negli ospedali più, tra virgolette, passatemi termine, periferici, manchi la figura dello psicologo all'interno dell'oncologia, ed è una figura fondamentale perché noi non saremo mai preparati abbastanza bravi, per quanto possiamo avere 40 anni di esperienza, a comunicare,
certo,
le cose e soprattutto a metabolizzare a livello personale, per cui ci sarebbe bisogno di supporto psicologico a volte per questioni di tempo, di necessità, di l'attività clinica non c'è il tempo per, cioè non c'è il tempo per prendersi del tempo per parlare di queste cose, ed è per quello che magari quando uno torna a casa si fa il pianto, ne parla con i familiari, ne parla con il fidanzato, con l'amico,
certo,
che è tra virgolette sbagliato perché tu stai portando la tua attività professionale al di fuori dal tuo campo lavorativo e ti confronti delle persone che non hanno delle skills e degli strumenti per aiutarti.
Però mi permetto di dire che alla fine, come hai detto tu, essendo un essere pensante, faccia parte anche proprio della normalità, no?
Sì.
Parlarne con familiari.
Certo.
Cioè, ipoteticamente, se tu dovessi parlarne adesso con me, io ti direi proprio, ti direi fa parte del tuo mestiere, purtroppo non può esserci soltanto vita, ma specialmente nella tua branca c'è anche purtroppo molta morte, mi permetto di dire. Senti, volevo chiederti una cosa in merito a ciò che hai detto prima, nel senso che ok, non è colpa nostra, intesa noi oncologi, non è colpa nostra se dei pazienti muoiono, perché purtroppo capita molte volte. I familiari come reagiscono?
Allora, questo è un altro aspetto importante, nel senso che nell'oncologia abbiamo, io dico sempre, il tumore,
okay,
il paziente e i familiari.
I familiari sono
tre figure, tre figure. I familiari sono la parte paradossalmente più complessa da gestire, nel senso che sono quelli con cui a volte hai anche il confronto più diretto, più sincero della situazione. Perché mentre al paziente ti puoi riservare di calcare la mano sulla prognosi, col familiare spesso ti viene chiesta, anche per motivi purtroppo burocratici, qual è l'aspettativa di vita, perché mi devo organizzare con le mie cose, soprattutto quando abbiamo pazienti giovani, c'è in corso un divorzio, una separazione, ci sono questioni personali, legali in mezzo, si devono organizzare. Quindi con loro abbiamo spesso questo rapporto più diretto e dobbiamo essere più concreti nella prognosi, perché i familiari hanno questa tendenza a non voler accettare più del paziente la situazione. Okay. Il paziente trova gli strumenti per affrontare il problema, invece i familiari si trovano nudi, disarmati, non sanno come affrontare la cosa, quindi si caricano di aspettative, tendono a diventare nella maggior parte dei casi molto pressanti, molto pedanti nelle comunicazioni, magari cercano di telefonarti, di mandare le mail, ma chiamano il reparto, ma ripeto, sono tutte cose che sono assolutamente comprensibili, quindi noi non siamo lì per giudicarli, però a volte diventa complicato gestirli, soprattutto
rapportarsi con loro,
sì, soprattutto quando le cose stanno andando male, vorrebbero, non riescono a capacitarsi e quindi spesso sfociano anche in questi atteggiamenti spesso aggressivi. Okay. E denigratori, nel senso che magari capita che dicano non avete fatto abbastanza.
Ecco, questo volevo.
Per carità, ci possono essere delle realtà lavorative dove magari effettivamente
questo non è accaduto, può accadere,
nel senso che lo sappiamo quali sono le falle dei sistemi sanitari, ci sono delle situazioni di mala sanità, quindi non mi permetto di fare tutto nel buon fascio, però a volte ci sono delle situazioni in cui veramente ti sei spremuto anche più di quello che è il tuo lavoro, ti sei spremuto anche dal punto di vista personale per fare quel qualcosa in più che però non viene visto, non viene riconosciuto. Ora noi non siamo qui per lavorare per la riconoscenza da parte dei familiari dei pazienti, siamo qui per guarire le persone. Però di certo lascia un po' l'amaro in bocca quando dopo tutto viene riconosciuto poco l'impegno che ci hai messo. Sta nell'intelligenza personale, come dicevo prima, saper capire e dire è una situazione difficile, non sono riusciti a ancora metabolizzare la cosa, quindi la parte della comunicazione con i familiari è sempre complessa. Ci sono dei familiari, come li chiamiamo noi, stupendi modello, okay, che magari glielo diciamo, siete dei familiari modello che
comprendono
e soprattutto rispettano il lavoro svolto, le tempistiche, nel senso che a volte vorrebbero fare un'assistenza continuativa al loro familiare, non è una casa di cura privata, ci sono altri pazienti fragili, quindi sì, diciamo lo scenario è molto ampio, però è sempre una parte complicata questa.
Quanto peso hanno i media, internet nella tua professione?
Tantissimo, soprattutto negli ultimi anni, credo dopo il Covid. Noi medici siamo, e anche sì, ovviamente infermieri, tutto il personale sanitario, ma soprattutto i medici, molto additati, soprattutto appena esce la notizia è andato in pronto soccorso perché aveva mal di testa, non hanno scoperto che aveva un aneurisma. Sono queste situazioni, queste notizie, questi commenti un po' da boomer che vengono fatti, per usare questo termine moderno della nostra generazione, che denigrano proprio una categoria professionale. Ripeto, ci sono stati dei casi di mala sanità, di medici che non hanno mai lavorato con interesse, ma come ci sono medici che invece ci mettono tutta la loro vita e il loro impegno, quindi purtroppo a volte mi verrebbe da cancellarmi da tutti i social per non leggere certi commenti, solo che un po' per comodità e anche per tenerti informato su come va il mondo,
diciamo,
ci
la maggior parte dei casi non siamo in grado magari, esatto, no, a cancellarci,
quindi sì, hanno un peso molto, molto importante, ma anche banalmente i miei familiari, capita che magari mi fanno delle domande scomode, ma il mio amico, l'amica della mia amica ha avuto questo, quello, quell'altro, perché non hanno visto che aveva questo?
Lo ripetiamo spesso, purtroppo i social da un lato sicuramente positivo ci hanno messo in contatto con tante persone, abbiamo avuto la possibilità di conoscere davvero tante persone, dall'altro lato ha dato anche la possibilità a persone di dire qualsiasi cosa, di parlare, di esprimere. Sai, c'era quel periodo in cui a seconda dell'avvenimento che stavamo vivendo, tipo i mondiali di calcio, a quel punto tutti diventano allenatori,
certo.
Quando c'è il periodo delle
tutti
elezioni,
virologi.
Appunto, durante il Covid tutti virologi, durante le elezioni tutti esperti di politica,
certo.
Purtroppo è così, il social dà la possibilità all'utente di sentirsi centrale, no? Vuole sentirsi protagonista. Vabbè, ma questa diciamo che è un'altra parentesi che sarebbe meglio non aprire, quindi la chiudiamo subito. Senti, che cosa consiglieresti ad una persona che decide di intraprendere il percorso di oncologia?
Allora, io sono ovviamente di parte, quindi sono qui sempre per spronare le nuove leve per approcciarsi a questo mondo. Mi sento di dire che va scelto con estrema consapevolezza. Consapevolezza che magari involontariamente non si può avere nel momento in cui si sceglie. Alla fine, in fondo, nella vita ci si butta un po' nelle cose e si scoprono solo vivendo. Dico solo che c'è tanto bisogno di oncologi e soprattutto di oncologi umani che si interessino prima della persona e poi del paziente col suo tumore, perché sono due realtà diverse. E che non vedano, tra virgolette, orari, nel senso che quando c'è bisogno non negare la telefonata, le mail, l'attenzione. E che se viene scelto questo percorso deve essere scelto appunto con questa consapevolezza, che diventa purtroppo, per fortuna, qualcosa di totalizzante, ma che alla fine ti dà molto e ti fa sentire che stai facendo qualcosa di più e ti fa sentire più felice, paradossalmente. Io, da quando sto facendo questo lavoro, mi sento molto più felice con me stessa. Ho anche avuto un percorso di crescita personale, mi sono allontanata da delle persone tossiche, mi sono lasciata alle spalle delle realtà e situazioni che non mi facevano bene, perché, e per rivalutare invece quelle che sono le cose veramente importanti e le priorità, e vivo con più consapevolezza ogni giorno. Non procrastino mai al futuro le scelte importanti e soprattutto mi godo i miei affetti, la mia famiglia, i miei amici, e cerco proprio di vivere la vita con a pieni polmoni, ecco, come si dice. Quindi fare questo lavoro significa anche scegliere un percorso di vita personale, che a parer mio è bellissimo.
Francesca, grazie mille per questa prima puntata, grazie per tutto quello che ci hai raccontato e che hai condiviso con noi. Speriamo, insomma, che questa puntata possa essere utile anche alle persone che magari dicono sì, ok, è sempre un po' un argomento un po' tabù. Speriamo magari nel futuro di ritrovarci e, chi lo sa, magari di riaffrontare questo tema molto molto vasto che appunto è l'oncologia, e soprattutto ricordiamo il fulcro fondamentale di questa puntata: come viene comunicata la diagnosi di un tumore a un paziente, ma soprattutto come viene vissuta dal punto di vista di un medico. Se qualcuno volesse farti delle domande, dove può scriverti, come può trovarti, come può interagire con te?
Beh, ho una mail che si può utilizzare, okay. La mia mail universitaria, che è francesca.pante@studenti.unipd.it.
Va bene, ok Francesca, grazie mille e a presto.
Grazie a tutti.
Skills e tu cosa fai nella vita? È un podcast scritto da Giovanni Cassone, montaggio a cura di Giovanni Cassone ed Enrico Sisma, prodotto da Strimmo Studios. Lo puoi ascoltare su Strimmo e Spotify.